un po' la cronaca. La guerra in Ucraina non si sa come andrà a finire, non si sa come sta andando. Hamas e Israele, anche lì non si sa come si evolveranno le situazioni. Il Libano con gli Hezbollah sta creando qualche problema. Gli Houthi cercano di fermare l'accesso al canale di Suez, il Mar Rosso. Taiwan vuole diventare indipendente e la Cina dice no way, no, assolutamente questa cosa non si può fare. Non so che emozioni vi creano queste notizie. Ma senz'altro possono creare due emozioni, paura e ansia. Paura perché siamo di fronte a degli scenari non belli. Ansia perché non sappiamo come andrà a finire. E parleremo un po' di questo stamattina, non delle guerre, ma della paura e dell'ansia. Riprendendo un po' quello che abbiamo fatto come inizio la volta scorsa sulle emozioni in generale, paura e ansia sono due emozioni che noi abbiamo, possiamo sperimentare perché Dio ci ha creati con la possibilità di sperimentarle. Questo è un primo punto importante che dobbiamo mettere giù. Non sono sbagliati in se stesso. Avere paura o essere in ansia non è sbagliato in se stesso, perché Dio ci ha creato in questo modo. D'altra parte, l'assenza di paura non è il coraggio. Il coraggio non è l'assenza di paura. L'assenza di paura è l'incoscienza. Il coraggio è la capacità di gestire la paura e non farsene dominare. Vigile del fuoco che sale su un tetto di una casa non ha coraggio, ha paura di cadere. E proprio perché ha paura sta molto attento e prende precauzioni per non cadere. Se non avesse paura sarebbe a rischio di cadere. Quindi l'assenza di paura ci rende vulnerabili. Quindi è importante la paura. Sono un meccanismo di difesa che Dio ci ha creato per proteggerci dalle situazioni che tante volte noi stiamo vivendo e che ci segnala quando qualcosa è pericoloso per noi. Quindi la paura è quello stato, tutti noi l'abbiamo sperimentato prima o poi, di insicurezza, di smarrimento, di impotenza di fronte a un pericolo. E dipende tutto sommato da due cose. Uno, dal pericolo reale o percepito. Noi possiamo aver paura di qualcosa di reale o di qualcosa che percepiamo come un pericolo, ma non è così reale. Quindi da questo e da noi, cioè da come noi reagiamo a questo. Quindi non è che tutte le persone hanno paura delle stesse cose e le stesse cose non fanno paura a tutti, quindi ci sono queste due variabili. Quindi quando noi parliamo di paura poi abbiamo tutta una vasta gamma. Andiamo, la paura può andare dal timore, dal momento di apprensione, di inquietudine, di esitazione fino al terrore o così via. Quindi noi usiamo la parola paura tante volte per indicare una vasta gamma di emozioni e sensazioni che possiamo avere. E qualsiasi oggetto, qualsiasi persona, qualsiasi situazione può essere fonte di paura, perché dipende da come noi la percepiamo, da come noi la viviamo, da come noi la sperimentiamo. Collegata alla paura c'è un'altra emozione che è l'ansia. che se noi possiamo dire, semplificando, che noi possiamo aver paura di qualcosa, l'ansia è più complicata, perché è la stessa sensazione di paura, ma non sappiamo di che cosa. L'ansia è considerata un senso di paura generalizzato. Noi sentiamo un senso di paura, ma non sappiamo per che cosa. Non sappiamo che cosa ci potrà succedere. Abbiamo paura del cane, usciamo di qui, abbiamo paura di trovare dei cani, ok, ho paura del cane. Ma quando esco ho paura perché non lo so, questo diventa uno stato di ansia. Non so di che cosa posso aver paura. Noi, siccome poi abbiamo la capacità di anticipare le situazioni, di immaginarcele, già ci facciamo dei film e incominciamo ad essere in ansia per quello che potrebbe eventualmente, forse, magari succederci in un lontano futuro. È una scelta, un'ansia che a volte deriva, e questo l'ha sperimentato, ci sono varie ricerche, gli adolescenti, nella scelta delle scuole. Quando ci sono tre possibilità, io devo scegliere fra tre cose. Quando ho 240 possibilità, fare una scelta è molto più complesso e metti in ansia, perché ho paura di sbagliare. Ho paura, la percentuale, la possibilità di sbagliare è molto più ampia e quindi crea ansia. Quando c'è magari la fretta di doverlo fare, devo decidere in fretta, non so cosa fare, vado in ansia. Diversamente dalla paura, che quando non ci sono i cani non abbiamo paura, non proviamo paura, l'ansia proviamo paura anche quando non ci sono. Lo stato di ansia, di paura, perdura anche quando non c'è il pericolo reale. Quindi se non vedo cani non ho paura, ma se ho ansia io mi sento in ansia perché potrebbe succedere che un cane potrebbe saltare fuori da qualche parte, da dove? Non lo so, davanti, dietro, non lo so. E questo mi mette questo stato di ansia. E tante volte questo ha a che fare con che cosa? Col controllo che noi vogliamo avere delle situazioni. C'è Gesù che quando nel famoso sermone sul monte, se noi andiamo a vedere il testo, cosa dice? Non siate in ansia. Per che cosa? Per il vostro futuro. Perché non potete prevedere il vostro futuro, non potete far crescere i vostri capelli, non potete vivere un giorno in più, non potete controllare il futuro. Quindi è inutile che vi preoccupate del futuro, che state in ansia per il futuro, perché tanto non lo potete controllare. E il desiderio di controllare il futuro ha a che fare a volte con un po' il nostro senso di onnipotenza, di voler avere tutto sotto controllo e di poter avere tutto sotto controllo della nostra vita. Dell'ansia poi è interessante vedere uno dei termini usato nella Bibbia, quando Gesù parla dicendo di non state in ansia, non siate in ansia. Il termine in greco, che già il termine greco ci dà un'idea, meteorizzò, meteora, cioè è qualcosa che ci distrae, che è per aria, che non è concreto, vuol dire essere distratti, avere la mente divisa, dubitare, avere i pensieri per aria. Questo è il concetto del termine usato in greco nella traduzione che Luca fa del discorso di Gesù. L'ansia ha a che fare col rimuginare sempre sulle stesse cose. che siccome noi abbiamo la capacità di immaginare, noi c'è una situazione, ci immaginiamo quello che potrebbe succedere e ci immaginiamo le cose che anche negative, i pericoli che potremmo incontrare. E in questo incominciamo a pensare anche a che cosa? Alle soluzioni. Ma con l'ansia noi incominciamo a pensare solo ai problemi. Cioè ci concentriamo molto sui pericoli, così tanto che non pensiamo più a quelle che sono le soluzioni. Cioè ci concentriamo sugli aspetti pericolosi e non sulle soluzioni, anche se possiamo fare tutte e due le cose. Sappiamo tutti per esperienza che la maggior parte delle cose di cui abbiamo paura non ci succedono. Quello lo scopriamo dopo, ovviamente, no? Quante paure che abbiamo avuto che poi non si sono concretizzate. Avevamo paura di e in effetti col senno del poi diciamo ho sbagliato, avrei dovuto prendere un'altra strategia, era inutile che mi preoccupassi per questo perché tanto poi hai visto è andato tutto bene, non c'è stato problema. Quante ansie da performance per esami all'università che ci sono, no? Università e non solo, no? No? O quello che tante volte dicevo ai diplomandi, che hanno l'esame di quinta, non preoccupate, state tranquilli, tanto scoprirete che alla fine direte, ma è tutto qua? No? Oppure, devo discutere la tesi, sei già laureato. Se hai finito gli esami, sei già laureato, la tesi, è inutile che stai in ansia, non ti cambia molto. Però l'anticipazione di quello che potrebbe succedere. E poi alla fine diciamo, sì, in effetti non è stato così drammatico come pensavo all'inizio. È vero che ci sono delle cose che sono drammatiche, non tutto. La maggior parte non si realizza, qualcosa può andare male. Però, anche in questo caso, Dio ha fatto una promessa. Niente che vi accadrà sarà superiore, sarà più grande, più pesante di quello che voi riuscite a sopportare. Potrà arrivare al limite, potrà arrivare a... al massimo, ma non lo supererà mai. Come un buon allenatore, Dio sa qual è il nostro limite. E sa che, come ogni buon allenatore, non spinge mai i suoi atleti oltre il limite. Li spinge al limite, per non romperli, ma li spinge al limite. Non ce la faccio, ce la fai. Guarda che ce la fai, tira ancora un po' e si arriva. E alla fine dice, non pensavo che ce l'avrei fatto. Quindi Dio ci fa questa promessa. Ci sono situazioni che ci fanno paura, ci sono situazioni che ci creano ansia, però niente è superiore a questo. Ma perché è importante parlare di questo? Perché c'è un testo nella Bibbia, in Ebrei, al capitolo 2. Abbiamo ricordato poco fa la morte del Signore, Gesù, capitolo 2 degli Ebrei, al versetto 14, poiché dunque i figli hanno in comune carne e sangue, egli pure, cioè Gesù, vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte, dalla paura della morte, erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. La paura è uno, l'ansia è uno degli strumenti che tante volte usa Satana per bloccarci, per bloccare la nostra vita cristiana. liberare quelli che dalla paura, dal timore della morte erano resi schiavi nella loro vita. Paura della morte. La paura è sempre legata al concetto della morte, della perdita. È sempre legata a quello. Di che cosa abbiamo paura? Abbiamo paura della morte fisica, di una perdita fisica. Abbiamo paura della morte di qualcosa di interno, della perdita forte interna. Pensiamo alla paura della sofferenza, alla paura della invalidità, alla paura della vecchiaia, alla paura delle perdite che noi possiamo avere, alla perdita del nostro valore, della nostra reputazione, delle nostre capacità di fare le cose. Abbiamo paura di non riuscire più a. Paura della morte affettiva, relazionale, paura di perdere le amicizie, paura di perdere gli affetti, paura di essere abbandonati. È una perdita, è una morte, tutto sommato, una perdita così importante per noi. Pensiamo all'esclusione, la paura di essere emarginati, di essere esclusi, la scomunica, adesso si usa poco questo termine, ma c'è un episodio quando Gesù guarisce una persona che era cieca fin dalla nascita, che i responsabili religiosi chiamano i genitori, dicono: ma com'è, spiegaci un po' la cosa, il vostro figlio, sì. Loro cosa dicono? Ah, noi non sappiamo niente, chiedete a lui, è grande, vi spiega lui. Non si vogliono mischiare perché, viene detto, avevano paura di essere esclusi dalla sinagoga. Era la morte sociale l'esclusione, essere messi fuori dalla comunità, la scomunica. Pensiamo alla paura della perdita della nostra immagine, dell'immagine stessa, della nostra autostima, del sostegno, della considerazione degli altri. E queste paure, che cosa ci portano a fare? Ci portano ad agire, a volte in maniera non corretta, per paura di. Sì, lo so, ma ho paura di. E quindi ci comportiamo in maniera diversa. Abbiamo detto che la paura è un sistema di difesa. Noi, per paura della malattia, andiamo dal medico, per paura del dolore prendiamo un farmaco, per paura di ci attiviamo in un modo o nell'altro. Per paura di essere criticati diciamo o non diciamo certe cose, o frequentiamo o non frequentiamo certi ambienti. La paura, quando si attiva, però, ha un'altra caratteristica, che blocca tutte le altre emozioni. Quando noi abbiamo paura non ragioniamo più, o tendiamo a non ragionare più, ci blocca, perdiamo la nostra razionalità, subentra tante volte la nostra istintualità quando abbiamo paura. Queste forme di difesa hanno due caratteristiche. C'è un aspetto positivo: quando noi abbiamo paura, cosa succede? Fisicamente, fiato corto, frequenza cardiaca, aumento di pressione, adrenalina e tutto il resto, perché il corpo ci mette nella situazione di o lotto o scappo, fight or flight. Mi ricordo, parlando con un corresponsabile del Teen Challenge in Finlandia molti anni fa, era un omettino alto così, che vederlo non era molto raccomandabile, era barba lunga, tutto barboso, non sembrava il finlandese classico alto biondo, era proprio l'opposto dell'immagine che abbiamo dei finlandesi. E raccontava che una volta, andando a cercare di parlare con ragazzi tossicodipendenti in giro per le strade, eccetera, si è trovato di fronte in un vicolo buio, eccetera, un omone alto, grosso e così, che un atteggiamento molto minaccioso. E diceva: in quel momento ho pregato. Gli ho detto: Signore, dammi tu la forza! E sono scappato più velocemente possibile. perché questa attivazione di difesa ci porta o affrontiamo il pericolo o scappiamo, o ci dà la forza per scappare. A volte questo, esperienze sono state, vengono raccontate, che si riescono a fare cose che normalmente non si riuscirebbero a fare. Manifestazioni di la forza o la velocità o la freddezza, cose che non si riuscirebbero a fare, sia nella lotta che nella fuga. Però c'è un aspetto negativo che a volte possiamo incontrare nella paura, che la paura, oltre a darci la forza per agire, ci può anche bloccare. E questa è un'altra reazione, ci blocca, restiamo immobili, impassibili, che senz'altro in alcune situazioni può essere positivo, perché certamente no, non fare niente, si trova di fronte un, viene suggerito anche, no? Trovi di fronte un animale feroce, eccetera, stai fermo, non ti muovere. Avete visto Jurassic Park? E in certe situazioni ha detto: non ti muovere, fermo, non muovere. Perché? Perché l'immobilismo può creare una reazione diversa nel pericolo. Però a volte rappresenta un handicap, perché restiamo immobilizzati, non reagiamo. E questo permette di diventare delle prede. Quindi le reazioni hanno questi aspetti. Come noi sappiamo, ci sono delle paure che abbiamo più o meno innate, abbiamo, perché sono una minaccia per la nostra sopravvivenza, l'eccessivo caldo o così via. Ma tante paure sono apprese. Noi impariamo tante nostre paure, le abbiamo imparate dalla vita che abbiamo vissuto, dalla nostra famiglia, dai nostri amici, e a volte sono proiezioni delle famiglie, delle paure dei nostri genitori. Se i genitori hanno paura dei cani, il bambino è facile che possa aver paura del cane. Perché? Perché gli viene trasmessa, anche se non in maniera chiara, dicendo tu devi aver paura dei cani, no, però con l'atteggiamento, col fatto che quando c'è un cane il bambino viene preso in braccio, viene passato dall'altra parte, la mano si stringe di più, si crea una paura in questo. E tante volte ci sono queste pure proiettate, quindi dobbiamo riflettere su questo. Quindi siamo pieni di paure, e le paure ci possono portare, come ho detto, a essere bloccati nel vivere come Dio vuole che viviamo. C'è quel canto che ogni tanto cantiamo, no? Se mi trovassi, io non temerei, con te non ho paura. Più o meno, quasi, bello dirlo, no? Però quante volte non siamo bloccati dalle nostre paure, dalle nostre ansie, non facciamo niente o facciamo le cose in un modo diverso perché, ma se dovesse succedere. Nella Bibbia viene parlato molto di questo, ci sono più di 300 testi che hanno a che fare col concetto della paura, paura e timore sono la stessa cosa, soltanto che paura ci suona più forte che timore, però il concetto è esattamente lo stesso. Quindi, ma potremmo ampliare il discorso del timore, della paura, anche all'aspetto della sottomissione. Quando noi abbiamo paura di qualcosa, di fatto ci sottomettiamo al potere di questo. Tant'è vero che il testo che abbiamo letto erano tenuti schiavi dal timore della morte. Erano tenuti schiavi. C'era una sorta di soggezione, di dipendenza. E questi sono due strumenti che Satana usa per questo. Però ci sono delle belle notizie, abbiamo letto, no? Che Gesù è venuto per distruggere chi aveva questo potere, il potere della morte. E quindi, non essendoci più questo, non dobbiamo più avere paura. Facile dirlo, un po' più complicato viverlo. Ma quando nasce Gesù, nella preghiera che fa il Simeone, dice primo capitolo di Luca, dice, faccio un riassunto, dice: benedetto sia il Signore che ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvatore che ci salverà dai nostri nemici e si ricorda del suo santo patto per concederci che, liberati dai nostri nemici, lo serviamo senza paura. Anche qui ritroviamo lo stesso concetto: liberati dai nemici, lo serviamo senza paura. E lì non sta parlando di nemici fisici. Paolo, quando scrive ai Romani, dice: voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma di adozione, mediante il quale possiamo gridare papà, Abba. Però noi continuiamo tante volte per paura. Quindi chiediamoci: di cosa abbiamo paura? Chi ha il potere? A chi abbiamo dato il potere di, permettete la parola, metterci a morte, di crearci una morte, di crearci la morte, non fisica, dicevo, non solamente fisica, ma relazionale, il pensiero, gli altri. Proverbi 29 dice: la paura degli uomini è una trappola. Quante volte abbiamo paura di quello che pensano gli altri di noi, di quello che diranno, della nostra reputazione, nelle nostre relazioni. La paura degli uomini è una trappola. E sempre Gesù che dice: non temete coloro, ricordate, che uccidono il corpo, ma temete piuttosto colui che può far perire, far morire l'anima e il corpo. L'anima, quello che abbiamo dentro, chi ha il potere su di noi. E questo ci riporta a quello che deve essere il nostro rapporto con Dio. Isaia dice una cosa importante: santificate il Signore degli eserciti, sia Lui quello di cui provate timore e paura. Quando noi facciamo delle scelte, domenica vado a mangiare da papà e la mamma, o vado a mangiare dagli suoceri e dalla suocera? Chi mi fa più paura? Di chi temo di più il giudizio la riprovazione o così via. Chi mi fa più paura, tutto sommato? Capite? A chi non voglio dispiacere perché se no se la prende male e quindi ho paura del che poi si rompano i rapporti. Ho più paura di quello o ho più paura di quell'altro. E quando lo mettiamo tra i rapporti con le persone e con Dio, la cosa si fa più complicata, perché sì, lo so che non dovrei farlo, ma se non, so che Dio vuole questo, però se no gli altri cosa diranno? Allora, di chi abbiamo più paura? Di chi non vogliamo perdere l'approvazione? Sempre in Isaia dice, di chi hai timore? Capitolo 57. Di chi hai paura per rinnegarmi così, per non ricordarti più di me e non dartene più pensiero? Ma chi è che ti fa più paura di me? Dice Dio. E come cristiani, è Dio che dovrebbe farci più paura, nel senso che dovremmo aver paura di perdere la relazione con Lui, di perdere la sua approvazione con il nostro comportamento, con le nostre decisioni. Quello dovrebbe essere il nostro atteggiamento. Perché se no cadiamo in quello che dice sempre Paolo, che cadiamo nell'adorare e servire la creatura invece del creatore. Quindi il timore di Dio dovrebbe liberarci dal timore degli uomini, perché gli altri pensino un po' quello che vogliono. Io ho paura di quello che pensa Dio, non di quello che pensa gli altri. Cosa fare per superare le paure? La prima cosa è identificarle e riconoscerle. Cioè ammettere, sì, ho paura, è vero. Ho paura di queste cose, ho paura di certe situazioni, è vero, provo ansia. Quindi incominciare a... prima cosa è ammettere, confessare. Se vogliamo usare un termine più biblico, cioè confessare, ammettere, sì, è vero, è così, ho paura. E a questo punto incominciare a dire, vabbè, ma di che cosa hai paura realmente? In fondo, di che cosa hai paura? E poi di quello, ma perché? Che cos'è che alla fine ti fa più paura? Perché sei così in ansia? E perché ho l'esame domani. Ok, hai l'esame domani. E quindi? Ho l'esame. Va bene. E quindi? Cos'è che ti fa più paura? Non perdere 30? No? Sì. Oppure, ok. E cosa c'è di così grave nel non prendere 30? Qual è il problema nel non prendere 30? Cioè, cercare di capire qual è la reale paura, cosa c'è dietro a tutte queste cose qui, perché dobbiamo vedere qual è veramente il danno, la situazione che possiamo incontrare, e quindi rivedere quello che è il nostro rapporto di fiducia con Dio e nella Bibbia. Cosa dice la Bibbia? Cosa dice Dio? Pietro, perché ha detto davanti a tutti, Gesù, ma neanche lo conosco io, non so neanche chi sia, incominciando a dire parolacce, imprecando, per dimostrare che non lo conosceva neanche. Perché? E Gesù era lì, perché in quel momento aveva più paura di quello che gli altri le avrebbero fatto che di quello che Gesù avrebbe pensato. Quindi qual è il nostro rapporto con Dio? Ci fidiamo veramente che Lui vede un po' più lontano di noi? E dal punto di vista pratico, la prima cosa da fare è quello che viene chiamato una preghiera positiva, cioè pregare dicendo grazie Signore. Filippesi, troviamo la strada giusta. Filippesi dice, capitolo 4, non state in ansia per niente, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera, suppliche e ringraziamenti, e accompagnate da ringraziamenti. Quindi una preghiera con ringraziamento. Non state in ansia, ma parlatene con Dio. Poi pensiero positivo, incominciare a pensare in maniera positiva. No, quando si è in ansia, quando si ha paura, è tutto nero, come dicevamo. Non riusciamo a vedere le cose in maniera oggettiva. Ci sembra tutto andare senz'altro, andare a finire male. Abbiamo questo atteggiamento. E Paolo cosa dice? Tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte quelle giuste, pure, amabili, di buona fama, quelle devono essere oggetto dei nostri pensieri. Perché è questo che ci porta a modificare il nostro modo di percepire e di considerare la nostra realtà. E Paolo dà un esempio appena dopo. Dice, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E di cosa sta parlando? Sta parlando del fatto che a volte aveva dei soldi, a volte non ce l'aveva. A volte aveva delle disponibilità economiche, a volte no. Dice, però ho imparato a vivere in questa situazione senza andare in ansia di cosa mi sarebbe successo. Perché? Perché io posso farlo, perché Gesù mi dà la forza di farlo. Riprendendo quello che dice Gesù, non ansiate in ansia per quello che vi... Non dice non preoccupatevi, cioè non datevi da fare. Dice, ma non siate... E che cosa mi succederà adesso? In ansia per questo. Quindi la nostra vita dovrebbe essere una vita nel timore del Signore. La paura, parafrasando altre cose, la paura di Dio scaccia via tutte le altre paure. Il timore di Dio toglie gli altri timori. Perché il timore di Dio, il volere vivere come a Lui piace, ci permette di non essere schiavi di tante altre paure che governano la nostra vita. Questo non voglio dire che se andiamo in macchina non dobbiamo avere paura di avere incidenti, dobbiamo stare attenti. Però capite che tra lo stare attenti e il guidare con l'ansia di fare un incidente, alla fine che lo facciamo. Perché l'ansia cosa fa? Ci distrae. Ci porta via il pensiero, abbiamo detto. Quindi sì, stiamo attenti, ma c'è differenza tra lo stare attenti e l'essere in ansia. Tra avere paura di tutto, perché l'ansia è quello. Io mi sento in pericolo, ma non so quale sia il pericolo. E quindi non so come difendermi. Ed è per quello che dire alla persona, ma perché sei in ansia? Tante volte non lo sa, al limite può avere, perché in ansia domani è l'esame, sì, perché sei in ansia? Perché non so che domande mi faranno, quindi tra le mille domande non so quali mi faranno, questo mi mette ansia, va bene, però è legato all'esame. L'ansia generalizzata è proprio quello stato di ansia che ci sentiamo in pericolo, ma non sappiamo perché. Quindi la Chiesa aveva pace ed era edificata negli Atti, camminando in che modo? Nel timore del Signore, nella paura, di timore, rispetto, riverenza, perché è importante quello che Dio fa, gli altri non mi interessano. Consapevoli del timore che si deve avere il Signore, cerchiamo di convincere gli uomini, dice ancora Paolo ai Corinzi, e dobbiamo compiere la nostra santificazione nel timore di Dio. Cosa pensa Dio di noi? Quindi, quali sono quelle persone, interessi, relazioni, noi stessi, che diventano così importanti, di cui abbiamo così paura, tante volte da disubbidire a Dio, da non credere, da non fidarci di Dio? Per cui il tempo, no, non posso fare questo, non ho tempo, so che dovrei farlo, ma so che dovrei impegnarmi, ma so che sono, che dovrei fare qualche cosa, ma sono stanco, ma non mi sento abbastanza forte, non rispettiamo gli impegni con Dio, con i fratelli, con la Chiesa. Perché? Per mille altre ragioni che sono più importanti. Quindi chiediamoci sempre: che cos'è più importante nella nostra vita? La paura è sempre legata alla perdita di qualcosa. Andiamo al culto? No. Perché? Perché sono stanco. Questo cosa vuol dire? Che ho paura di perdere il mio riposo. Quindi la perdita del riposo è più importante di... È sempre una questione di perdita. Ho più paura, mi dà più fastidio perdere il sonno che andare a un incontro piuttosto che fare un'altra cosa. Quindi pensiamoci: quanto è importante il nostro rapporto con Dio? Di chi abbiamo timore? Di chi vogliamo l'approvazione? Di chi abbiamo paura di perdere la nostra approvazione, la sua approvazione?